ad alta voce. Maria Paiato legge Gentiluomo in mare di Herbert Clyde Lewis, edizioni Adelphi. Nona puntata.
L'unico mezzo di sostentamento per uno che affoga è la speranza di essere salvato, altrimenti darebbe di matto. Invece, pur immaginando che le speranze fossero esigue, lui continuava a restare sano di mente. Per certi versi questo lo sconcertava. Di norma, a quel punto avrebbe dovuto essere ormai fuori di sé, in procinto di dissipare le ultime forze in un'esplosione di straziante isteria. E invece non lo era per nulla. Era sano di mente e triste nel cuore. Standish decise che un signore come lui non poteva uscire di senno. Non era da lui perdere il controllo. Senza difficoltà, si rese conto, stava prendendo appunti sul proprio dolore, come faceva in ufficio mentre guardava le azioni salire e scendere sul nastro della telescrivente. Adesso il sole era arroventato e anche solo guardarlo, così incredibilmente grande e fiammante, anche solo posare gli occhi iniettati di sangue sul mare smisurato e solitario, con quelle inclementi distese d'acqua, tutte racchiuse dentro un cerchio gigantesco, più preciso di qualsiasi altro mai disegnato da mano umana, infiacchiva Standish e gli dava la nausea. Standish cercò di non guardarsi intorno, cercò di tenere gli occhi chiusi e, fluttuando supino nella posizione che aveva amato tanto da giovane e che adesso stava diventando sempre più faticosa, provò a immaginare d'essere altrove. Immaginò di trovarsi in ufficio, tra le braccia di Olivia, nel New Jersey, su una sedia a dondolo, a chiacchierare con sua madre o suo padre, o alle Hawaii, spaparanzato in poltrona, a fissare le onde notturne sulla spiaggia di Waikiki. Dopo un attimo si rese conto con amarezza che quel tentativo era così infantile da non meritarsi il minimo successo. E questo perché ogni santa volta gli si insinuava in testa un futile risentimento verso il proprio destino. Quant'era ingiusto tutto ciò! Dio avrebbe dovuto vergognarsi, pensò Standish, per aver permesso una tale iniquità. Altre persone cadute fuori bordo, persone molto peggiori di lui, persone che non avevano mai commesso una buona azione in tutta la loro inutile vita, venivano trattate con maggiore riguardo, venivano salvate dai pescherecci, la corrente le conduceva a riva, incrociavano relitti, preziosissime assi di legno marcio che permettevano loro di riposarsi un po' dall'intollerabile sforzo di restare in posizione supina e mantenere pieni d'aria i polmoni esausti sul punto di esplodere. Agli altri tutte le fortune. Invece a Standish Dio non mandava nemmeno uno stecco.
Perché?
Gridò Standish.
Perché?
Non parlava da mezzogiorno, si rese conto, da quando il sole era stato a picco sopra di lui. La sua voce lo riempì di una disperazione incalcolabile, poiché in quel vuoto oceanico non produsse la minima eco. A quanto sembrava, non c'era risposta a quella domanda. Era, si rese conto, puramente ed esclusivamente retorica. Da quel momento in avanti non c'era e non avrebbe più potuto esserci una risposta a nulla. La vita era caos. I buoni erano vessati e torturati, i cattivi sopravvivevano ghignando, e ogni proverbio, compreso quello secondo cui non tutto il male viene per nuocere, era un'atroce bugia. Adesso il sole era all'apice del calore. Voleva dire che erano più o meno le 3:30. Eppure lui non era sicuro nemmeno di questo. Per chiunque altro sarebbero state sicuramente le 3:30, ma Standish non credeva più in nulla. Quindi, ammesso e non concesso che fossero le 3:30, voleva dire che si trovava in acqua da più di 10 ore. 10 ore. In 10 ore erano capitate grandi cose. Harry Preston Standish Jr., il figlio che avrebbe tenuto in vita il buon nome degli Standish, era nato in meno di 10 ore, dalle prime doglie al primo vagito. In un tempo inferiore venivano guadagnati e perduti interi patrimoni. Invece Standish si trovava a mollo da 10 ore e non era successo niente di decisivo. Ma se provava a guardarla sotto un'altra luce, Standish si sentiva orgoglioso di sé. Tanti altri uomini, lo sapeva, in meno di 10 ore sarebbero morti. In una situazione del genere, la maggior parte di loro non sarebbe stata in grado di mantenere il cuore saldo quanto il suo. Anche solo la sete, la crudele e insidiosa sete, li avrebbe fatti schiattare come moscerini davanti al fuoco. Tutto a un tratto, in petto gli fiorì una speranza nuova. L'avrebbero salvato. Sapeva che l'avrebbero salvato. Quel cuoco, quello scemo di uno zotico di un cuoco, ormai non poteva non essersi accorto della sua scomparsa. Il cameriere, il piccolo Jimmy. Il cuoco era un essere umano e in quanto tale aveva un cervello, poco importava quanto fosse ottuso o quanto funzionasse male. Se Standish non poteva mettere quel pensiero in quella zucca vuota, allora ce l'avrebbe messo Dio. L'Arabella avrebbe fatto dietro fronte e l'avrebbe trovato, anzi l'aveva già fatto, e da un momento all'altro sarebbe riapparsa all'orizzonte puntando dritta verso quel puntino che era Standish. Mancavano ancora 3 ore al buio. Un mucchio di tempo. Sarebbe sopravvissuto in nome del cielo.
Oddio!
Gridò Standish.
Oddio santo! Oddio dell'universo!
Aveva la voce tragicamente stridula, perché in un lampo aveva capito il motivo di quel nuovo ottimismo. Gli si era insinuato in testa il pensiero del suicidio. E quello era il suo modo per prenderne le distanze. Fingere coraggio davanti a quella nuova minaccia alla sua sanità mentale. Da quel momento esatto in cui iniziò a pensarci, seppe che non si sarebbe mai suicidato. Gli Standish non erano quel genere di persone. Eppure, per qualche motivo sadico che non gli riusciva di mettere a fuoco, decise di concedersi volutamente il piacere di pensarci su mentre se ne stava a bagnomaria e scopriva che ogni nuovo respiro era un notevole sforzo. Per prima cosa, nessuno l'avrebbe saputo. Grottesco, ma buffo. Che nobile burla! Nessun necrologio sul giornale, nessun pettegolezzo a mezza bocca al club o alle spalle di Olivia. Questo, per come la vedeva, era l'unico vero punto a favore che avesse accumulato da quando era scivolato come un babbeo su quella maledetta macchia d'unto. Sarebbe stato impossibile verificare i fatti, anche se un bel giorno avessero trovato il suo corpo, perché adesso gli sarebbe bastato soffiare fuori l'aria dai polmoni, un piccolo sforzo, anzi un'assenza di sforzo, e lasciare che il viso si abbassasse di appena qualche centimetro rispetto alla posizione attuale. Insomma, l'acqua ormai lambiva le narici. Sarebbe bastato un centimetro. Espirare e lasciarsi sommergere. E allora, d'un tratto, con l'ultimo briciolo di volontà e di energia rimasta in corpo, inalare a fondo, ma non l'aria, bensì l'acqua cristallina. Allora, immaginava Standish, sarebbe seguita una lotta furibonda. Probabilmente d'istinto avrebbe buttato fuori l'acqua dai polmoni e sarebbe riemerso, sbattendo le braccia, tossendo, sputacchiando e annaspando in debito di fiato. Ma se avesse ingoiato l'acqua con determinazione sufficiente, tutto dipendeva da quel primo possente respiro sott'acqua. La lotta sarebbe stata breve. Ogni dolore e ogni paura sarebbero svaniti. La sete sarebbe stata placata e Standish non avrebbe mai più dovuto assumere quella posizione degradante, con la schiena inarcata, le punte dei piedi tese e le braccia larghe. Standish decise di provare, fino al punto di inalare l'acqua per vedere che effetto faceva. Espirò l'aria dai polmoni e lasciò che il corpo sprofondasse piacevolmente. Non appena chiuse gli occhi, venne catapultato a quando da bambino si tappava il naso e si immergeva nella vasca. Lasciarsi affondare era un vero piacere. Lo capì e fece in tempo a dispiacersi, perché l'esperimento sarebbe finito nel giro di qualche secondo e lui sarebbe dovuto tornare in superficie a riprendere fiato. All'improvviso ebbe la tentazione irresistibile di spingersi un po' oltre con l'esperimento, aspirare un goccio d'acqua e vedere che succedeva. C'era gente che s'era buttata da un tetto per ragioni meno rilevanti, e in quella situazione qualsiasi cambiamento non poteva che essere un progresso. Standish per poco non ci riuscì. Poi accadde una cosa singolare. Ebbe l'assoluta certezza che sarebbe stato salvato. Gli sembrò di percepire nell'acqua le vibrazioni dell'arabella. D'istinto risalì in superficie e prese frenetiche boccate di fresca aria salmastra. Scrutò l'orizzonte, ma dell'arabella non c'era traccia. Esausto, riprese a galleggiare supino, con una sensazione di strano timore reverenziale. A quel punto il tempo si dissolse in pensieri nebulosi. Il dolore alla schiena si fece sordo e costante, senza migliorare né peggiorare. L'arte di tenersi a galla, che dipendeva dalla velocità con cui riusciva a esalare l'aria dai polmoni e a inalarne di nuova, si trasformò in una routine tediosa e spiacevole, come se Standish stesse lavorando da ore davanti a un macchinario che lo costringeva a compiere lo stesso gesto ripetitivo e infinito migliaia di volte, senza nemmeno una pausa. Olivia, bambini, Junior, Ellen. Non era una pacchia, ma dopo un po' mi sono abituato. Non è facile descrivere la sensazione di trovarsi da soli nel bel mezzo dell'oceano, ma ci proverò. Sono alto appena 1,70 e peso 66 kg, ma Dio solo sa quant'è profondo l'oceano o qual è il peso totale dell'acqua. Provate a pensarci, Olivia, Junior, Helen. Ovunque puntiate lo sguardo, davanti e di dietro, s'allunga una distesa d'acqua e sopra il cielo e il sole. Il mondo è tutto qui. Non c'è niente ad alterare la monotonia della scena. E al centro esatto dell'immagine c'è un puntino. Quel puntino sono io, tuo marito, vostro padre. A volte ho creduto di non trovare la forza per restare a galla fino al loro arrivo. Passami una sigaretta, per favore, Olivia, e un fiammifero. Grazie. Quindi eccomi lì a galleggiare. No, meglio dire che per tutto il tempo nuotavo di qua e di là. A nuotare di qua e di là, in quel mare dimenticato da Dio e dagli uomini. E a un certo punto mi sono ritrovato faccia a faccia con un branco di focene. Eravamo così vicini che avrebbero potuto staccarmi una mano a morsi, eppure non avevo paura. Avere paura non aveva senso. Avete mai visto un branco di focene che giocherellano davanti alla prua di una nave? È uno spettacolo incantevole. Mai avrei pensato di ritrovarmi faccia a faccia con loro in mare. E sì, Olivia, grazie, bevo volentieri un altro whisky e soda. Il pensiero di whisky e soda fu troppo.
«Uomo in mare!»
gridò Standish con la voce arrocchita dalla sete. Poi cominciò a frignare come un bambino bizzoso. Sarebbe stato di gran lunga più umano venir triturato dall'elica dell'Arabella ed essere ucciso all'istante. Un dolore breve e acuto era preferibile a uno lungo e sordo, e una morte improvvisa a un'agonia infinita dietro a una speranza futile.
Maria Paiato ha letto Gentiluomo in mare di Herbert Clyde Lewis, a cura di Fabiana Carobolante con Jacopo De Bertoldi, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.